So let's say you're into yoga or Pilates, or maybe you dabble in gymnastics like me. Either way, you know being flexible is key to doing what you love. That's why Smoothie King created this stretch and flex smoothie for people like us. With whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen, make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint health. So try the stretch and flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.
I racconti delle gesta del Grande Torino sono ingredienti necessari allo svezzamento di ogni tifoso granata e rappresentano per molti, me compreso, il punto di partenza da cui nasce la vera e propria passione per questa squadra. Tra i tanti momenti da raccontare ce n'è uno che mi ha sempre impressionato particolarmente. Quando il Torino era così più forte di tutte le altre che anche la nazionale si tingeva di granata. E 10 giocatori del Toro scesero in campo con l'azzurro dell'Italia addosso. Un evento che non si è mai più ripetuto, ovviamente. Oggi parliamo di come si è arrivati a Italia-Ungheria dell'11 maggio 1947, la partita dell'Italia-Granata. Io sono Nicky Gia e quella che state per ascoltare è la quarta puntata di TN Radio Stories, una rubrica a voce di TN Radio per Toro News.
Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, tutto. Aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, le ho lette io, puoi star sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero.
Chiaramente per parlare di questa nazionale non si può non partire dal suo commissario tecnico, da Vittorio Pozzo. Sono sicuro che non è il caso che io vi spieghi chi era Pozzo, come avete potuto capire da questo breve estratto audio, era una persona particolare. Pozzo era stato tra l'altro direttore tecnico del Torino tra il 1912 e il 1922, dopo aver giocato per 5 anni con la casacca granata ed aver partecipato effettivamente alla fondazione del club. Ma soprattutto Pozzo era diventato famoso in tutta Italia per i suoi vari ruoli all'interno della federazione. Era stato, per esempio, il primo commissario tecnico alle Olimpiadi di Stoccolma, quelle del 1912 che rappresentavano in effetti la prima partecipazione ufficiale della nazionale a un evento sportivo di caratura internazionale. Non andò benissimo in realtà, perché la Finlandia ci sbatte fuori al primo turno vincendo per 3-2. Pozzo dunque lasciò il suo incarico alla commissione tecnica, pensate all'epoca era questa la struttura più consolidata per gestire una nazionale, un crogiuolo di dirigenti federali, allenatori, calciatori, ex calciatori, anche giornalisti ed arbitri, che aveva lo scopo di decidere chi dovesse scendere in campo e chi dovesse vestire la maglia della nazionale. Decisamente altri tempi. Pozzo fu anche mediatore per la riforma del campionato, che veniva già richiesta nel 1921, che avrebbe portato poi nel 1929 all'inizio della Serie A per come la conosciamo oggi a girone unico. La mediazione in realtà all'epoca fallì e portò addirittura a una scissione all'interno della federazione che fu ricomposta soltanto un anno dopo. Pozzo tornò anche a essere commissario tecnico unico per le Olimpiadi di Parigi. Nel 1924 andò un po' meglio, si batté la Spagna nel turno preliminare e si sconfisse il Lussemburgo per 2-0 prima di patire ai quarti di finale la sconfitta per 2-1 contro la Svizzera, che all'epoca era una delle potenze del calcio del continente. Ma Vittorio Pozzo, per come lo ricordiamo oggi, cioè come il commissario tecnico di una delle più grandi nazionali di sempre, nasce nel 1929, in cui divenne stabilmente CT e portò a una schiera di grandissimi successi. Tutti conosciamo chiaramente le 2 vittorie nel campionato del mondo nel 1934 in casa in Italia e nel 1938 in Francia. Ma non c'è soltanto questo, ci sono le Olimpiadi del 1936 che forse all'epoca erano davvero il grande torneo. c'è la Coppa Internazionale, c'è un antesignano dell'attuale campionato europeo, nel 1930 e nel 1935 c'è la finale del 1932, insomma, risultati pazzeschi, tra cui si contano anche le 30 partite senza sconfitta tra il 1935 e il 39. Una serie che si apre col pareggio di Milano contro l'Ungheria per 2-2 e si chiude di nuovo con una sconfitta contro la Svizzera per 3-1 a Zurigo. Ma torniamo all'Italia Granata. Quella è una squadra che affonda le sue radici nella fine della Seconda Guerra Mondiale. E quando infatti l'Italia viene invitata dalla Svizzera a partecipare a un amichevole nel novembre del 45, a soli 6 mesi dalla fine della guerra, la squadra non è pronta. Pozzo quindi decide di affidarsi a un blocco granata. Giocheranno in 7 nel pareggio per 4-4 di Zurigo. Ballarin, Maroso, Castigliano, Grezar, Loic, Mazzola e Ferraris. La richiesta arriva all'ultimo, tanto che Pozzo sulla stampa scrive che si sono messe considerazioni politiche davanti alle considerazioni tecniche. Su questa partita infatti si era creata una forte pressione di tutto l'ambiente diplomatico europeo. Pozzo scrive: se la partita avesse tardato di una settimana non avrebbe potuto più prendere luogo. Era infatti quasi uno scandalo che la Svizzera avesse deciso di invitare una delle squadre sconfitte nella Seconda Guerra Mondiale. Ma per l'Italia era un'occasione unica di cominciare a riabilitarsi agli occhi di tutte le grandi potenze europee. Un anno dopo arrivò la gara successiva contro l'Austria. Pozzo fece fuori Ballarin e Loic e gli azzurri vinsero 3-2 a Milano.
Contro la nebbia della giornata, la luce della storia. 200 giornalisti con tanto di tram speciale. Organizzazione perfetta. 60.000 persone a San Siro, non un incidente. Milan, è un gran Milan.
Nonostante due risultati tutto sommato positivi, arrivarono critiche alla scarsa amalgama della squadra. E allora Pozzo ebbe l'idea. Mettiamo praticamente una squadra intera in campo. Contro la Svizzera di nuovo, ma questa volta a Firenze, giocarono 9 granata. Non solo rientrarono Ballarin e Loic, ma in più furono anche schierati Menti e Gabetto.
Araldi, paggi e cittadini della Firenze Medicea riportano nella primavera dello stadio le primavere del Rinascimento, quando la città del fiore inventò il gioco del calcio. Questa discendenza è documentata nelle pergamene che Lippi, anziano e sempre giovane atleta, offre ai due capitani Ferraris e Amadò. Ma nella Firenze Medicea non c'erano i fotografi, che qui invece spiegano un formidabile schieramento.
La partita finisce 5-2. Cavallero sulla stampa scrive poche parole, ma molto chiare. La nazionale è il Torino. Convinto dal buon risultato di Firenze, Pozzo vorrebbe continuare sulla sua strada. I giornali si lamentano perché preferirebbero vedere una nazionale che sia più espressione del movimento calcistico di tutta la penisola e non di una sola squadra. Ma il CT non cambia idea. Contro l'Ungheria 2 settimane dopo, vuole schierare i 9 granata più 2 giocatori della Juventus. Parola e il portiere, sentimenti quarto. C'è un ma. Parola è stato convocato per una partita tra la Gran Bretagna e una rappresentativa del resto del continente. La partita si gioca a Glasgow, il giorno prima di Italia-Ungheria. Parola da un lato è onorato di essere l'unico italiano selezionato per giocare nella rappresentativa del continente, ma dall'altro non vuole perdersi l'occasione di scendere in campo con la maglia azzurra a casa sua, a Torino. Pozzo dal canto suo è un po' piccato di non essere stato selezionato tra i selezionatori della squadra del continente e quindi vuole essere anche lui a Glasgow a imporre la sua presenza. Allora i due escogitano un piano. Parola partirà regolarmente per raggiungere la selezione a Glasgow. Pozzo lo raggiungerà il giorno stesso della partita, si farà vedere allo stadio e poi, insieme a Parola, col suo aereo privato, torneranno indietro in tempo per giocare Italia-Ungheria. Pozzo, però, non ha fatto i conti con la Francia. I transalpini infatti impedirono il transito all'aereo privato di Pozzo che stava raggiungendo la Scozia. Poche settimane prima infatti Ad un aereo francese atterrato in emergenza in Basilicata fu negato rifornimento e, per ripicca, la Francia nega il transito all'aereo di Pozzo. Il CT dunque non può più raggiungere Parola, che a sua volta non può rientrare in tempo per giocare Italia-Ungheria. Tra l'altro, quella partita in quella Glasgow andrà parecchio male. La selezione del resto del continente perde 6-1. E Parola, pur premiato come protagonista dell'incontro, segna un autogol. A questo punto, però, Pozzo deve prendere una decisione e per sostituire Parola sceglie di convocare il 24enne Rigamonti, sempre del Torino, che si fa aggiungere agli altri 9. E sono 10. Arriviamo dunque all'11 maggio 1947, il giorno di Italia-Ungheria. La squadra in realtà non si prepara a Torino, c'è troppa pressione e, secondo Pozzo, anche qualche malilingua. Si va a Cuneo, dove c'è gente che il CT definisce come gente semplice, quasi rude. Immaginate dire una roba del genere oggi. La formazione è praticamente una sinfonia. Si comincia con Sentimenti in porta, ma il resto è tutto granata. Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris. Anche l'Ungheria in realtà, dal suo punto di vista, è sostanzialmente un blocco compatto, visto che ci sono 9 giocatori dell'Ulpest. Tra gli altri 2 c'è un certo Ferenc Puskás, che sarà il pilastro della grande Ungheria che verrà. Quella del blocco dell'Honved, capace di vincere 6-3 in Inghilterra e di sconvolgere per sempre il calcio britannico. Nonostante sia sostanzialmente una selezione della città di Torino, i giocatori si accorgono di un brutto pubblico. Il CT poi sulla stampa dirà la sua. Ognuno è libero di pensarla come vuole, visto che la guerra ci ha portato la libertà. Libero anche di male augurare al proprio paese, per una questione propria di dettaglio. Perché proprio nello sport non si dovrebbe fare? Alla fine, comunque, si scende in campo. E il racconto lo lasciamo sempre al tono tipico dell'epoca.
Sabato, la vigilia. Un Dakota depone i calciatori ungheresi all'aerodromo di Torino. Con le sigarette anche i biglietti della partita sono finiti in borsa nera. E che prezzi! 10 del mattino, stadio più attesa impaziente più buon umore, avrebbe detto un poeta futurista. Ore 16, 65.000 spettatori gremiscono le gradinate. Il pallone cadrà dal cielo, eccolo! Gli azzurri presentano la variante di Rigamonti al posto di Parola, impegnato a Glasgow per il cosiddetto incontro del secolo. Gambe Pozzo! Il sindaco Negarville saluta i giocatori. Menti non ha azzeccato la punizione, Mazzola spara fuori, si comincia male. Colpa anche della difesa magiara che ha teso la tagliola del fuorigioco. 3 episodi protagonista Gabetto. Primo, l'azzurro è giunto con un attimo di ritardo. Secondo, Totte scavalcato. Gol! Terzo, questa volta l'arbitro ha fischiato il fuorigioco, perciò gol annullato. Nella ripresa gli ungheresi si fanno minacciosi e già al 7° minuto pareggiano con questo bel colpo di testa di Zuscia. Ma gli azzurri si riportano in vantaggio al 25° minuto. Cannonata di Castigliano, respinta dalla traversa, Gabetto insacca in rete. La reazione degli ospiti costringe gli azzurri 2 volte in angolo. Mani di Ballarin, rigore. Il tiro di Puskás è sognone ma Sentimenti è ugualmente battuto. All'ultimo minuto il pisti 16 anni fa sempre a Torino. Allora fu Cesarini a ghermire la vittoria. Stavolta è Loic, carambola coi 2 pali, gol! L'esultanza degli azzurri è pari alla spiegabile disperazione dei valorosi avversari.
Vince ma non convince. Nelle partite successive Pozzo proverà ancora a sperimentare, prima abbassando il numero di giocatori a granata 3, andando a perdere contro l'Austria per 5-1 e poi tornando a schierarne anche fino ad 8. Ma in generale il commissario tecnico sembrava ormai aver fatto il suo tempo e dopo poco più di un anno disse addio per sempre alla nazionale. La storia però era ormai stata fatta. Quel record di 10 giocatori della stessa squadra in una nazionale in Italia non è mai stato raggiunto. e rappresenta in senso assoluto uno dei punti più alti mai toccati dal grande Torino. E vorrei chiudere il racconto di questo momento storico andando a rileggere le ultime righe dell'editoriale che Pozzo stesso scrisse sulla Stampa nell'uscita successiva all'incontro, andando, pensate, a ringraziare addirittura l'arbitro, lo svizzero von Wartburg, che Pozzo definì uno dei più precisi che l'Italia ha mai visto. Erano davvero altri tempi. Io sono Nicky Gia e quella che avete appena ascoltato, la storia dell'Italia granata, era la quarta puntata di TN Radio Stories, una rubrica a voce di TN Radio per Toro News. Grazie dell'ascolto. Ci sentiamo presto.
At Acuity Insurance, we believe the things you do for your business every day are nothing short of heroic. And you deserve someone equally heroic to protect them. Like the breaking ground on new construction things, the every box and barcode matters things, and the driving the family business forward things. We put our all into covering your business so you can focus on the things you love most. That's the power of heart. Acuity Insurance, wholeheartedly for you.
Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit griffithenergyservices.com today for this and other exclusive offers. That's griffithenergyservices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.